Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure.
Già da alcuni mesi la creatura mostruosa è nascosta all'interno di una capanna a ridosso della casa di una famiglia di cui ci sta raccontando la storia. E allora continuiamo la lettura. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 13. Passò qualche tempo prima che apprendessi la storia dei miei amici. Era una storia che non poteva mancare di imprimersi profondamente nel mio animo, ricca com'era di circostanze interessanti e meravigliose, per uno come me assolutamente privo di esperienza. Il vecchio si chiamava Delancey, discendeva da una buona famiglia di Francia e in quel paese era vissuto per molti anni in agiatezza, rispettato dai superiori e amato dai suoi pari. Suo figlio era stato allevato al servizio della patria e Agatha non veniva considerata inferiore alle dame di ceto più elevato. Pochi mesi prima del mio arrivo, essi vivevano in una città grande e fastosa chiamata Parigi. Erano circondati da amici e godevano di tutti quei vantaggi che virtù, intelligenza o gusto, accompagnati da una discreta fortuna, possono dare. Causa della loro rovina era stato il padre di Safi. Costui, un mercante turco che da molti anni abitava a Parigi, per una ragione che non sono riuscito a sapere, era diventato inviso al governo. Arrestato e buttato in prigione proprio il giorno in cui Safia arrivava da Costantinopoli per unirsi a lui, era stato sottoposto a processo e condannato a morte. L'ingiustizia della sentenza era più che patente. Tutta Parigi ne era indignata. Si diceva che non tanto il crimine imputato gli era stato causa della sua condanna, quanto la sua religione e la sua ricchezza. Felix aveva assistito al processo. Il suo orrore e la sua indignazione furono enormi quando seppe della sentenza. Subito fece voto solenne di liberare l'infelice, poi si diede a cercare i mezzi per raggiungere tale scopo. Dopo molti e vani tentativi di essere ammesso alla prigione, scoprì su un lato poco sorvegliato dell'edificio una finestra dalle sbarre possenti che dava luce alla cella dello sciagurato maomettano, il quale attendeva disperato l'esecuzione. Di notte Felix ispezionò l'inferriata e fece conoscere al prigioniero le sue intenzioni. Il turco, stupito e folle di gioia, cercò di incoraggiare lo zelo del suo salvatore con promesse di ricompensa e di ricchezza. Felix respinse sprezzatamente tali offerte, ma quando vide la bella Safi, cui era stato concesso di visitare il padre e che a gesti aveva manifestato la propria profonda gratitudine, il giovane non poté fare a meno di pensare che il prigioniero possedeva un tesoro con il quale avrebbe potuto ricompensarlo appieno delle sue fatiche e dei suoi rischi. Il turco si accorse presto dell'impressione che la figlia aveva fatto sul cuore di Felix e cercò di legare più strettamente il giovane ai propri interessi, promettendogli la mano della fanciulla non appena egli fosse stato portato in luogo sicuro. Felix era troppo sensibile per accettare una simile offerta, pure considerava la possibilità di tale evento come la più alta felicità. Nei giorni seguenti, mentre procedevano i preparativi per la fuga del mercante, lo zelo di Felix venne centuplicato da alcune lettere indirizzategli da quella bellissima fanciulla, che aveva trovato il mezzo di esprimere i propri pensieri con l'aiuto di un vecchio domestico del padre che conosceva il francese. Ringraziandolo nei termini più ardenti per i servigi che intendeva rendere al suo genitore, si lamentava anche, ma senza malanimo, del proprio destino. Ho copie di queste lettere perché durante il mio soggiorno nel nascondiglio ebbi modo di procurarmi di che scrivere e le lettere erano spesso nelle mani di Felix o di Agatha. Prima che ci separiamo te le darò. Varranno a dimostrarti la verità del mio racconto, ma già il sole volge all'occaso e mi resta solo il tempo di riassumertele. Safi diceva di essere figlia di un'araba cristiana, catturata e fatta schiava dai turchi. Ma la sua bellezza aveva conquistato il cuore del padre di Safi, il quale l'aveva sposata. La fanciulla parlava in termini di altissimo entusiasmo della madre, la quale, nata libera, disprezzava lo stato di sottomissione cui era stata ridotta. Ella istruì la figlia nei dogmi della propria religione, le insegnò ad aspirare ai poteri più alti dell'intelletto, a un'indipendenza di spirito vietata alle seguaci di Maometto. La donna morì, ma le sue lezioni si erano impresse indelebilmente nell'animo di Safi, la quale rifuggiva l'idea di tornare in Asia per essere rinchiusa fra le mura di un harem, dove le sarebbe stato permesso solo di occuparsi di passatempi puerili, che mal si sarebbero adattati al suo spirito oramai aduso a grandi concetti e a una nobile aspirazione alla virtù. Le appariva meravigliosa la prospettiva di sposare un cristiano e di restare in un paese dove alle donne era concesso di occupare un posto nella società. Venne fissato il giorno dell'esecuzione del turco, ma la notte precedente egli lasciò la prigione e prima del mattino era già lontano molte leghe da Parigi. Felix si era procurato passaporti intestati al nome del padre, della sorella e suo. Aveva messo al corrente il genitore del proprio piano e questi aveva favorito lo stratagemma allontanandosi da casa con il pretesto di un viaggio e nascondendosi assieme alla figlia in un oscuro rione di Parigi. Felix guidò i fuggitivi attraverso la Francia fino a Lione, poi per il Moncenisio a Livorno, dove il mercante decise di attendere l'occasione favorevole per trasferirsi in qualche parte dei domini turchi. Safi stabilì di restare con il padre fino al momento della sua partenza, poiché il turco aveva rinnovato la promessa che ella si unisse al suo salvatore, e Felix rimase con loro in attesa dell'adempimento di questa promessa, godendo intanto della compagnia dell'araba, la quale gli dimostrava l'affetto più semplice e più tenero. Conversavano tra loro per mezzo di un interprete e qualche volta aiutandosi con gli sguardi, e Safi gli cantava le arie divine del suo paese natale. Il turco permise che si stabilisse questa intimità e incoraggiò le speranze dei giovani innamorati, mentre in cuor suo aveva formulato altri piani. Gli ripugnava l'idea che la figlia si unisse a un cristiano, ma temeva la collera di Felix se egli si fosse mostrato esitante, perché sapeva di essere ancora in balia del suo salvatore, il quale avrebbe potuto consegnarlo alle autorità dello Stato italiano dove essi abitavano. Ideò moltissimi piani che gli permettessero di prolungare l'inganno fino a quando fosse stato necessario e di portare nascostamente, partendo, la figlia con sé. I suoi progetti furono grandemente facilitati dalle notizie che arrivavano da Parigi. Il governo francese, su tutte le furie per la fuga della sua vittima, nulla aveva risparmiato per individuare e punire il colpevole. In breve il complotto di Felix venne scoperto e Delancey e Agatha furono gettati in prigione. La notizia giunse a Felix, destandolo dal suo sogno. Suo padre, vecchio e cieco, la sua buona sorella giacevano in una sudicia cella, mentre egli godeva dell'aria libera e della compagnia di colei che amava. Questo pensiero lo mise alla tortura. Si accordò subito con il turco perché, se costui avesse avuto una favorevole occasione di fuggire prima del suo ritorno in Italia, Safi si fermasse come pensionante in un convento a Livorno. Poi, lasciata la bella araba, si precipitò a Parigi e si consegnò alla vendetta della legge, sperando di ridare in tal modo la libertà a Delancey e ad Agatha. Ma fallì il suo scopo. Rimasero in prigione 5 mesi prima che avesse luogo il processo. Poi la sentenza li privò della loro fortuna e li condannò a perpetuo esilio dal loro paese natale. Trovarono miserabile asilo nella casetta in Germania dove io li incontrai. Felix seppe presto che il turco infedele, per colpa del quale soffriva di sì indicibili sciagure assieme alla sua famiglia, era venuto meno a ogni sentimento di bontà e di onore non appena gli era giunta la notizia che il suo salvatore era stato ridotto alla povertà e all'impotenza. E aveva lasciato l'Italia assieme alla figlia, inviando vilmente a Felix una piccola elemosina in denaro per aiutarlo, a suo dire, nei suoi piani per il futuro sostentamento. Tali erano gli eventi che avevano straziato il cuore di Felix e che, quando lo avevo visto, lo rendevano il più sciagurato della sua famiglia. Avrebbe potuto sopportare la povertà e se ne sarebbe gloriato, perché le sue ristrettezze erano frutto delle sue virtù. Ma l'ingratitudine del turco e la perdita della sua diletta Safi erano troppo amare e irreparabili. L'arrivo dell'araba infuse nuova vita alla sua anima. Quando giunse a Livorno la notizia che Felix aveva perduto ricchezza e rango, il mercante ordinò alla figlia di non pensare più al suo innamorato, ma di prepararsi a tornare con lui al paese natale. La generosa indole di Safi fu offesa da un simile comando. Cercò di protestare con il padre, ma questi si allontanò furibondo, rinnovando la sua tirannica imposizione. Pochi giorni dopo, il turco entrò nella camera della figlia e le disse in fretta di aver ragione di credere che la sua presenza a Livorno era nota e che presto egli sarebbe stato consegnato al governo francese. Di conseguenza avevano noleggiato una nave che lo portasse a Costantinopoli e avrebbe fatto vela alla volta di quella città di lì a poche ore. Era sua intenzione affidare la figlia a un domestico di fiducia. Ella poi lo avrebbe seguito a suo comodo con buona parte delle loro ricchezze che non erano ancora giunte a Livorno. Rimasta sola, Safi decise il piano di condotta che le sarebbe convenuto seguire in simile emergenza. Le ripugnava stabilirsi in Turchia. La sua religione e i suoi sentimenti vi si opponevano. Da alcune carte del padre seppe dove si trovava il suo innamorato. Esitò qualche tempo, ma alla fine si decise. Con qualche gioiello che le apparteneva e una piccola somma di denaro, lasciò l'Italia, accompagnata da una ragazza di Livorno che comprendeva la lingua turca e si diresse alla volta della Germania. Arrivò sana e salva a una città che distava 20 leghe circa dal rifugio di Delancey, quando la sua accompagnatrice cadde gravemente ammalata. Safi la curò con l'affetto più devoto, ma la povera ragazza morì e l'araba rimase sola, senza conoscere la lingua del paese e assolutamente all'oscuro delle abitudini del mondo. Ma era capitata in buone mani. Prima di morire, l'italiana aveva fatto il nome del luogo al quale erano dirette e la padrona della casa in cui si erano fermate si prese cura che Safi arrivasse sana e salva alla villetta del suo innamorato. Capitolo 14. Tale era la storia dei miei diletti vicini. Dal quadro di vita sociale che essa mi offriva, appresi ad ammirare le virtù e a deprecare i vizi dell'umanità. L'idea del delitto mi era estranea. Sempre benevolenza e generosità erano presenti ai miei occhi e facevano nascere in me il desiderio di divenire attore in quella scena affollata dove si esplicavano sì ammirevoli doti. Ma non posso trascurare una circostanza che si verificò all'inizio dell'agosto di quello stesso anno. Una notte, durante il mio solito giro nel bosco vicino, dove mi recavo a cercare cibo e a far legna per i miei protettori, trovai per terra un sacco di cuoio che conteneva articoli da vestiario e qualche libro. Mi impadronii con ansia di quel bottino e tornai con esso al mio rifugio. Fortunatamente i libri erano scritti nella lingua di cui avevo appreso gli elementi alla villetta. Erano Il Paradiso Perduto, un volume delle vite di Plutarco e I Dolori del giovane Werther. Il possesso di questi tesori mi riempì di piacere estremo. Ora, mentre i miei amici si dedicavano alle loro occupazioni, io studiavo di continuo ed esercitavo la mia mente su queste storie. Mi riesce difficile descriverti l'effetto di questi libri. Essi fecero nascere in me un'infinità di immagini e di sentimenti nuovi che qualche volta mi estasiavano, ma che più spesso mi piombavano in un profondo avvilimento. Nei dolori del giovane Werther, tante opinioni si intrecciavano all'interesse della storia semplice e commovente e tanta luce veniva gettata su argomenti rimasti fino ad allora per me oscuri, che trovai in esso una fonte inesauribile di riflessione e di meraviglia. Le maniere cortesi e fraterne che vi venivano descritte, unite alle azioni e sentimenti elevati che avevano per oggetto un altro individuo, si accordavano bene alla mia esperienza, fra i miei protettori e a quegli impulsi che sempre mi sentivo agitare nel petto. Werther mi pareva l'essere più divino che avessi mai visto o immaginato. Il suo carattere nulla aveva di vergognoso, ma deprimeva profondamente. Le disquisizioni sulla morte e sul suicidio erano fatte per riempirmi di meraviglia. Non pretendevo di valutarne i motivi, pur sentendomi incline alle opinioni dell'eroe, sulla cui morte piansi, anche se non mi riusciva di comprenderla. Leggendomi mi riportavo di continuo ai miei sentimenti e alla mia condizione. Mi sentivo simile e nello stesso tempo stranamente diverso dalle creature di cui leggevo o di cui ascoltavo la conversazione. Provavo simpatia per loro e in parte le comprendevo, ma troppe cose ignoravo. Non dipendevo da alcuno né con alcuno avevo rapporti. La via della mia fuga era libera e nessuno avrebbe pianto per la mia fine. La mia persona era orrenda, la mia statura gigantesca. Che cosa significava tutto ciò? Chi ero? Da dove venivo? Qual era la mia meta? Queste domande mi si presentavano di continuo, ma io ero incapace di trovare loro una risposta. Il volume delle vite parallele di Plutarco che possedevo conteneva le storie dei primi fondatori delle vecchie repubbliche. L'effetto di questo libro su di me fu ben diverso da quello del giovane Werther. Dalle fantasie di Werther avevo attinto scoraggiamento e tristezza. Plutarco invece mi dettò altri pensieri, mi elevò al di sopra della cupa sfera delle mie riflessioni, ad ammirare e ad amare gli eroi del passato. Molte fra le cose che leggevo superavano la mia comprensione e la mia esperienza. Avevo un'idea molto confusa di regni, di continenti, di fiumi impetuosi, di mari sconfinati, ma assolutamente nulla sapevo di città e di grandi raggruppamenti d'uomini. La casa dei miei protettori era l'unica scuola in cui avessi studiato la natura umana, ma questo libro mi svelò nuovi e più vasti campi d'azione. Lessi di uomini che guidavano la cosa pubblica opprimendo o massacrando i loro simili. Sì, Senti nascere in me uno smisurato amore per la virtù e una ripugnanza altrettanto grande per il vizio, per quanto mi riusciva di comprendere il significato di questi termini, relativi come essi erano, dato che li applicavo soltanto alla gioia o al dolore. Mi sentivo naturalmente portato ad ammirare i legislatori pacifici, Numa, Solone e Licurgo, più di Romolo e di Teseo. La vita patriarcale dei miei protettori fece sì che tali impressioni prendessero saldo possesso della mia anima. Forse le mie sensazioni sarebbero state diverse se avessi conosciuto l'umanità attraverso un giovane soldato desideroso di gloria e di strage. Ma il paradiso perduto suscitò in me emozioni ancor più profonde. Lo lessi, come già avevo letto gli altri libri, quasi si trattasse di una storia vera. Esso destò in me tutto quel senso di meraviglia e di timore che può suscitare la raffigurazione di un Dio onnipotente in guerra con le proprie creature. Molte situazioni mi colpivano per la loro somiglianza con la mia. Come Adamo, io ero stato creato, secondo ogni apparenza, senza legame alcuno con altri esseri viventi. Ma sotto ogni altro punto di vista, il suo stato era molto diverso dal mio. Egli era uscito dalle mani di Dio come una creatura perfetta, felice e fortunata, una creatura salvaguardata dalle attenzioni particolari del suo creatore. Gli era stato concesso di conversare con esseri di natura superiore, di apprendere da loro la conoscenza. Io, invece, ero misero, abbandonato e solo. Molte volte Satana mi appariva come l'emblema più adatto della mia condizione, perché spesso, come avveniva a lui, quando vedevo la felicità dei miei protettori, sentivo agitarsi in me l'amaro serpe dell'invidia. Un'altra circostanza rafforzò questi sentimenti. Subito dopo il mio arrivo nel ricovero, scoprii alcune carte nella tasca dell'abito di cui mi ero impadronito nel tuo laboratorio. Sulle prime non le presi in considerazione, ma come fui in grado di decifrare i caratteri in cui esse erano scritte, cominciai a studiarle attentamente. Era il tuo diario dei 4 mesi che precedettero la mia creazione. Tu descrivevi minutamente su quelle pagine ogni passo innanzi del tuo lavoro, e a ciò si univano resoconti di casi domestici. Ricordi senza dubbio quelle carte, eccole. In esse si spiega tutto ciò che si riferisce alla mia maledetta origine. C'è in ogni particolare la serie delle circostanze disgustose che l'hanno resa possibile. E c'è in un linguaggio che dipingeva il tuo orrore e rendeva il mio incancellabile una descrizione minuziosissima della mia odiosa e repellente persona. Maledetto il giorno in cui ho ricevuto la vita, esclamai disperato. Maledetto creatore, perché hai dato forma a un mostro così orrendo da suscitare persino il tuo disgusto? Dio, nella sua pietà, ha fatto l'uomo bello e attraente, a propria immagine. Il mio aspetto invece è una grottesca imitazione del tuo, resa ancora più orribile dalla stessa somiglianza. Satana aveva i demoni suoi compagni ad ammirarlo e incoraggiarlo. Io invece sono solo e detestato. Queste erano le mie riflessioni nelle ore di scoraggiamento e di solitudine. Ma quando consideravo le virtù dei miei vicini, il loro carattere amabile e benigno, mi persuadevo che, se avessero saputo della mia ammirazione per i loro meriti, avrebbero avuto compassione di me, senza badare alla deformità del mio aspetto. Avrebbero potuto respingere chi, per quanto mostruoso, sollecitava da loro pietà e amicizia? Decisi dunque di non disperare, ma di prepararmi a un incontro che avrebbe deciso il mio destino. Rimandai per alcuni mesi questo tentativo, perché l'importanza che attribuivo a un successo mi riempiva di terrore al pensiero di un fallimento. Inoltre mi accorgevo che la mia comprensione si avvantaggiava tanto di ogni esperienza giornaliera che volevo arrischiare un'impresa del genere solo quando qualche altro mese avesse accresciuto la mia saggezza. Alcuni mutamenti erano nel frattempo avvenuti nella villetta. La presenza di Safì diffondeva gioia fra i suoi abitanti e notai pure che ormai là dentro regnava un certo grado di benessere. Felix e Agata dedicavano maggior tempo ai divertimenti e alla conversazione, ed erano aiutati nei loro lavori da domestici. Non sembravano ricchi, ma erano contenti e felici. Apparivano animati da sentimenti di pace e di serenità, mentre io mi facevo ogni giorno più inquieto. L'accrescersi delle mie cognizioni non faceva che svelarmi con maggior chiarezza quale sciagurato reietto io fossi. Nutrivo molte speranze, è vero, ma queste speranze svanivano quando mi vedevo riflesso nell'acqua o quando vedevo la mia ombra al chiarore della luna. svanivano come quell'immagine sfuggente e quella incostante ombra. Mi sforzavo di vincere questi timori, di farmi forte per la prova che avevo deciso di affrontare, e qualche volta lasciavo che i miei pensieri, senza il controllo della ragione, vagassero per i campi del paradiso e osavo immaginare che buone e care creature avrebbero compreso i miei sentimenti e dato sollievo al mio dolore. Dal loro angelico viso trasparivano sorrisi di consolazione, ma era tutto un sogno. Nessuna Eva alleviava i miei cruci o divideva i miei pensieri. Io ero solo. Ricordavo la supplica di Adamo al suo creatore, ma dov'era il mio? Mi aveva abbandonato e nell'amarezza del mio cuore lo maledicevo. L'autunno passò a questo modo. Con sorpresa e dolore vidi le foglie appassire e cadere e la natura assumere di nuovo l'aspetto nudo e triste di quando avevo contemplato la prima volta i boschi e la bella luna. Non che badassi troppo all'inclemenza del tempo. Il mio fisico si adattava a reggere il freddo più del caldo, ma le mie gioie più grandi derivavano dallo spettacolo dei fiori, degli uccelli e di tutta la gaia veste dell'estate. Quando tutto ciò mi venne meno, mi rivolsi con rinnovata attenzione ai miei vicini. La mancanza dell'estate non diminuì per nulla la loro felicità. Si amavano e si comprendevano a vicenda. La gioia di ciascuno dipendeva da quella degli altri e non era soggetta agli avvenimenti esterni. Più li osservavo, più aumentava il mio desiderio di chiedere loro protezione e affetto. Il mio cuore bramava di essere conosciuto e amato da così buone creature. Vedere i loro sguardi rivolti su di me con simpatia rappresentava il limite massimo delle mie ambizioni. Non osavo neppure pensare che si allontanassero da me con sdegno e terrore. Mai veniva respinto il povero che bussava alla loro porta. Io chiedevo, è vero, tesori più grandi di un poco cibo, un poco di cibo e della possibilità di riposo. Chiedevo bontà e simpatia, ma né dell'una né dell'altra mi credevo indegno. L'inverno avanzava. Un ciclo completo di stagioni aveva compiuto il suo giro da quando mi ero svegliato alla vita. A quel tempo la mia attenzione era concentrata unicamente sul piano per introdurmi nella casa dei miei vicini. Elaborai molti progetti e mi fissai alla fine su quello di presentarmi quando il vecchio fosse stato solo. Ero abbastanza sagace da comprendere che la straordinaria bruttezza del mio aspetto era stata la causa principale del terrore di coloro che avevano avuto modo di vedermi. La mia voce, per quanto aspra, non aveva in sé nulla di terribile. Pensavo quindi che, se in assenza dei figli fosse riuscito a cattivarmi il buon volere e l'intercessione del vecchio Delancy, avrei potuto essere almeno tollerato dai miei più giovani protettori. Un giorno in cui il sole risplendeva sulle foglie rosse che ricoprivano il suolo, diffondendo allegria tutto all'intorno, anche se non dava calore, Safì, Agata e Felix uscirono per una lunga passeggiata fra i campi e il vecchio, per suo espresso desiderio, rimase solo in casa. Quando i figli si furono allontanati, egli prese la chitarra e suonò alcune arie tristi e dolci, più tristi e più dolci di quelle che gli avessi mai sentito suonare. Il suo viso sulle prime si illuminò di piacere, ma a mano che continuava, la sua espressione si fece triste e pensosa. Alla fine depose la chitarra e si abbandonò a riflessioni profonde. Il cuore cominciò a battermi in fretta. Tra il momento della prova, il momento che avrebbe deciso delle mie speranze, ho dato corpo ai miei timori. I domestici erano recati a una fiera dei dintorni. Tutto era silenzio attorno alla casa, era un'occasione magnifica. Pure, quando mi accinsi a mettere in opera il mio piano, le gambe mi vennero meno e caddi a terra. Mi rialzai e, facendo appello a tutte le mie energie, tolsi le assi che avevo collocato dinanzi alla capanna per nascondere il mio rifugio. L'aria fresca mi fece bene e, con rinnovata decisione, mi appressai alla porta della casa. Bussai. «Chi è?» disse il vecchio. «Avanti!» Entrai. «Scusate il disturbo», dissi. «Sono un viandante che ha bisogno di un poco di riposo. Vi sarei molto grato se mi permetteste di restare qualche minuto accanto al fuoco». «Entrate», disse Delancy. «Cercherò di fare del mio meglio per sopperire alle vostre necessità, ma disgraziatamente i miei figli sono assenti e temo mi riuscirà difficile procurarvi qualcosa da mangiare, perché sono cieco». «Non disturbatemi, mio gentilissimo ospite, ho di che mangiare». Mi occorrono soltanto calore e riposo. Mi misi a sedere e seguì una pausa di silenzio. Sapevo che ogni minuto mi era prezioso, ma ero incerto circa il modo di dare inizio al colloquio quando il vecchio mi rivolse la parola. Dal vostro modo di esprimervi, straniero, credo che siate mio compatriota. Siete francese? No, ma sono stato educato da una famiglia francese e comprendo soltanto quella lingua. Sto per recarmi a chiedere protezione da alcuni amici che amo sinceramente e sul cui favore ho qualche speranza. Sono tedeschi? No, sono francesi. Ma cambiamo argomento. Sono una creatura disgraziata e sola. Mi guardo attorno e non ho al mondo parente o amico. Le brave persone presso le quali mi reco non mi hanno mai visto e ben poco sanno di me. Sono pieno di timori perché se fallissi il mio scopo sarei per sempre un reietto sulla faccia della terra. Non disperate, è certo una grande sfortuna non avere amici, ma il cuore dell'uomo, quando non siano in gioco interessi personali troppo evidenti, trabocca di amore fraterno e di carità. Fidate quindi nelle vostre speranze e se questi vostri amici sono buoni e amabili, non disperate. Sono buoni, sono le migliori creature di questo mondo. Ma disgraziatamente sono prevenuti contro di me. Sono animato da buone intenzioni. La mia vita è stata fino ad oggi inoffensiva e in un certo senso benefica, ma un fatale pregiudizio tenebra i loro occhi ed essi vedono un detestabile mostro là dove dovrebbero vedere un amico sincero e affettuoso. Si tratta certo di una grande sfortuna, ma se siete davvero senza colpa, non potete convincerli di ciò? È quello che sto cercando di fare e proprio per questo nutro grandissimi timori. Voglio molto bene a questi amici. Da parecchi mesi, anche se essi non lo sanno, mi comporto ogni giorno nel modo più benefico nei loro confronti. Ma essi credono che io voglia nuocere loro ed è questo pregiudizio che devo superare. Dove abitano questi amici? Nei dintorni. Il vecchio fece una pausa, poi continuò. Se volete confidarmi con la massima sincerità i particolari della vostra storia, può darsi che possa fare qualcosa per convincerli. Sono cieco e non posso trar giudizi dal vostro aspetto, ma nelle vostre parole c'è qualcosa che mi persuade della vostra sincerità. Sono un povero esiliato, ma sarebbe per me un piacere grandissimo essere in qualche modo utile a una creatura umana. Uomo eccellente, io vi ringrazio e accetto la vostra generosa offerta. Con questa vostra benevolenza mi sollevate dalla polvere e sono certo che con il vostro aiuto non sarò respinto dalla società e dalla simpatia dei vostri simili. Il cielo non voglia, anche se voi foste un criminale, perché questo potrebbe solo spingervi alla disperazione e non volgervi alla virtù. Anch'io sono disgraziato, sono stato condannato assieme alla mia famiglia per quanto innocente. Giudicate quindi se posso comprendere le vostre sventure. Come posso ringraziarvi, mio ottimo e solo benefattore? Dalle vostre labbra ho sentito per la prima volta un accento gentile. Sempre ve ne sarò grato e questa vostra comprensione mi rende sicuro del successo con gli amici che sto per incontrare. Potrei conoscere il nome e l'indirizzo di questi amici? Feci una pausa. Era, pensai, il momento della decisione, il momento che avrebbe potuto concedermi o sottrarmi per sempre la felicità. Cercai invano la fermezza sufficiente per rispondergli. Lo sforzo mi tolse ogni energia e caddi a sedere su una sedia, singhiozzando forte. In quel momento sentii i passi dei miei più giovani protettori. Non avevo un istante da perdere e afferrando la mano del vecchio gridai: «L'ora è giunta! Salvatemi e proteggetemi! Voi e la vostra famiglia siete gli amici che cerco! Non abbandonatemi nel momento della prova!» «Grandio!» esclamò il vecchio. «Chi siete?» Allora entrarono Felix, Safie e Agata. Chi può descrivere il loro orrore e il loro sgomento quando mi videro? Agata svenne e Safie, incapace di soccorrere l'amica, si precipitò fuori dalla casa. Felix balzò in avanti e con forza sovrumana mi strappò dal padre, alle cui ginocchia mi ero afferrato. In un impeto d'ira mi buttò a terra e mi colpì violentemente con un bastone. Avrei potuto farlo a pezzi, come il leone con un antilope. Ma stretto da profonda amarezza, il cuore mi mancò e mi trattenni. Vidi che era sul punto di ripetere il colpo quando, vinto dal dolore e dall'angoscia, uscii dalla casa e nella confusione generale, senza che qualcuno mi notasse, corsi nel mio rifugio. Ragazzi, per oggi la lettura finisce qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!